Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, da Emanuela Burgazzoli al microfono, da Enea Adami e Lorenz Lurati alla regia tecnica. La Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere, che fece ristrutturare l'antica Cappella Magna fra il 1477 e il 1480. La decorazione delle pareti fu assegnata a quattro pittori affiancati dai loro assistenti, niente meno che Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, maestri che realizzarono affreschi con storie di Mosè, di Cristo e ritratti di pontefici. La consacrazione della cappella ebbe luogo il 15 agosto del 1483. Anni dopo, il suo successore, Giulio II della Rovere, decise di modificarne in parte la decorazione, affidando l'incarico a Michelangelo, che nel 1508 comincia ad affrescare la volta, raffigurando storie della Genesi. E il 1 novembre 1512 Giulio II inaugura la Sistina con una messa solenne, un vero trionfo. Una grandiosa impresa artistica che ha visto all'opera i migliori pittori d'Italia e che di certo segna un prima e un dopo nella storia dell'arte. Per capire però come si è giunti a un tale grandioso risultato è necessario analizzare anche il contesto politico di quell'epoca, gli aspetti materiali e tecnici del cantiere della Sistina, le biografie dei protagonisti di questa avvincente storia. Ed è ciò che fa il saggio La Cappella Sistina, racconto di un capolavoro appena pubblicato dall'editore La Terza. E oggi abbiamo il piacere di ospitare l'autore, Antonio Forcellino, restauratore, architetto, scrittore, uno dei maggiori studiosi europei dell'arte rinascimentale. Ha effettuato interventi di restauro su veri e propri capolavori, quali il Mosè di Michelangelo, l'Arco di Traiano di Benevento, le facciate del Duomo di Siena e del Duomo di Orvieto. E a lui si deve anche la scoperta dell'autografia di Michelangelo della statua di Papa Giulio II. Fra i numerosi titoli pubblicati citiamo soltanto la trilogia Il secolo dei giganti, pubblicata da HarperCollins Italia, una saga rinascimentale dedicata a tre grandi maestri, Raffaello, Leonardo, Michelangelo appunto. Altri titoli, Gli ultimi giorni del Rinascimento del 2008 e La pietà perduta, storia di un capolavoro ritrovato di Michelangelo del 2010. Buongiorno e benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi e grazie della bella presentazione.
Senta, il suo lavoro di restauratore lo ha portato spesso dentro la materia dei grandi capolavori, di maestri del Rinascimento, ma non soltanto, e lei in un articolo parla proprio di rivelazioni del ponteggio.
Beh, si vede, la storia dell'arte, soprattutto nell'ultimo secolo, quando si sono specializzati accademici che poi non hanno un rapporto diretto con l'opera d'arte, come accadeva nel Settecento, nell'Ottocento, a parlare d'arte erano i connoisseur che quell'arte l'amavano, ce l'avevano a casa, la compravano. Adesso quest'arte è diventata quasi uno strumento di chiacchiera sociologica. Allora il ponteggio di contro diventa un momento straordinario, un privilegio, un'opportunità per chi ci lavora, però è un momento anche di verità, perché oramai noi siamo nell'epoca in cui neanche la filologia conta, uno trova un documento, però anche l'interpretazione dei documenti è molto strana, come racconto appunto in uno dei libri che lei ha citato, La pietà perduta, storia di un capolavoro di Michelangelo, in cui noi abbiamo decine di documenti che parlano di un quadro, però siccome Vasari, che spesso sbaglia, diceva che era un disegno, alla fine la storia dell'arte ha consolidato una tradizione che vuole un disegno e quindi sparisce il quadro. Ecco, in questo senso il ponteggio è il momento in cui non si può imbrogliare.
Ancora una domanda che riguarda un po' la genesi di questo suo ultimo saggio. Appunto, è vero che è nato proprio questa idea da una rivelazione del ponteggio durante un restauro?
Certo, quando nel 2008 stavo lavorando a Siena a una delle opere giovanili di Michelangelo, l'altare Piccolomini, e come sanno i radioascoltatori, quell'altare ha avuto una genesi complicata. Comunque la parte centrale la fa Andrea Bregno, un grandissimo maestro dello scorto del 400 italiano, scultore straordinario. E la continuazione viene affidata a Michelangelo, che poi non lo farà perché diventa troppo famoso, c'ha troppo da fare, deve lavorare per i papi, i cardinali non vanno più bene. Però mentre restauravamo queste bellissime sculture, a un certo punto io mi sono accorto che una delle sculture di Michelangelo riprende esattamente una delle sculture di Bregno, solo che la riprende con chiaramente una tecnica diversa, una capacità di restituzione plastica straordinaria, e la cosa non poteva essere casuale. In realtà quella vicinanza serve a misurare anche la distanza del giovane maestro dal vecchio maestro. In qualche modo è una tecnica di affermazione che i grandi geni del Rinascimento usano per, come dire, cancellare i loro maestri, perché poi lì sono nati dei dibattiti sul ponteggio. Anche noi abbiamo questo problema, sai, io oramai sono un vecchio maestro, ci sono dei giovani che cominciano a essere molto più bravi di me, e quindi abbiamo molto parlato di questo. Io mi sono accorta che in fondo era accaduto quasi sempre ai grandi maestri. Leonardo cerca di rifare il cavallo di bronzo per umiliare Verrocchio, Raffaello, il bravo, adorabile Raffaello, fa pezzi Perugino dipingendo un sposalizio della Vergine che, come nel caso di Michelangelo, è identico a quello di Perugino, solo che naturalmente si respira un'altra aria, ci sono altri colori e le pose non sono più quelle di una compagnia di oratorio, ma sono quelli della Scala di Milano, ecco, attori straordinari messi in scena.
Chet Baker Quintet con Time After Time. Antonio Forcellino, torniamo in studio. Lei è da sempre attento appunto ai contesti storici, alla storia delle tecniche dei materiali, ma anche alle origini biografiche dei grandi capolavori. E anche nel caso di questo ultimo saggio sulla storia della decorazione della Cappella Sistina emergono tutti questi aspetti, dicevamo forse poco studiati o viene dedicata loro poca attenzione solitamente. Perché secondo lei?
Guardi, normalmente, come le dicevo, poi da quando la storia dell'arte è diventata una materia molto teorica, molto lontana dagli oggetti d'arte, evidentemente si è creata invece un interesse non solo nel pubblico colto, ma io specialistico, ma soprattutto nel pubblico colto di tutto il mondo che ama l'arte, un interesse per l'aspetto concreto dell'arte, che non è un modo per ridurre l'arte a fatto minore, ma è un modo per entrare nell'arte con degli elementi di verità, perché la materia è verità, la tecnica è verità, e questo può servire a spiegare anche cose diverse. Io sono un po' forse il caso più chiaro di questa trasformazione, perché all'inizio io avevo pubblicato, come molti storici dell'arte, dei saggi scientifici in quelle riviste che leggono 10 persone quando devono fare un esame, e poi quando restaurai la prima volta intorno al 2000 la tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli, allora feci delle scoperte che erano veramente importanti, oltre all'autografia, come ha citato lei, della statua del Papa, anche la trasformazione del Mosè, il fatto che il Mosè era stato rilavorato. Una cosa fondamentale per capire quella statua, che è una delle più amate del mondo, ma di cui nessuno se n'era accorto. Quindi io ho scritto questo libro e devo dire che questo libro è stata l'epifania di un modo diverso di raccontare la storia dell'arte. Io lo posso dire perché ero inconsapevole, infatti non è che me ne sono accorto io, se ne è accorto l'editore La Terza,
certo.
Gianluca Fogli mi chiamò e io ero sul ponteggio e mi disse: vorremmo che lei scrivesse una biografia di Michelangelo. E io dissi: no, non si può, figuriamoci, un restauratore, ma lei è anche uno storico dell'arte. Dico sì, però io sono, come dire, maniaco, ossessionato da certi aspetti dell'arte. Beh, in questi 20 anni ho scoperto che la mia ossessione è condivisa da tantissima gente.
Senta, il contesto storico è appunto fondamentale, un altro aspetto fondamentale per capire la genesi dell'impresa artistica della Cappella Sistina. Infatti il prologo del suo libro racconta, prende le mosse, diciamo così, dall'assedio di Otranto nel 1480, no? Fondamentale per capire anche che cosa ha mosso la volontà del Papa allora regnante.
In tempi così rapidi, perché la cosa strana della Cappella Sistina, non solo la coincidenza di data con l'occupazione di Otranto, ma anche questo strano appalto fatto a ben 4 botteghe, 4 artisti diverse, e appunto uno studioso che è attento alla concretezza dell'opera d'arte, siccome sa che non è facile far lavorare insieme 4 botteghe, lo so io che come restauratore a volte mettiamo insieme diverse botteghe di restauratori e ci vuole uno sforzo molto grande. Quindi perché il Papa ha fatto questa scelta e ha voluto che fosse fatta in così poco tempo? Beh, la storia ci dice che l'urgenza del Papa era affermare una centralità culturale di Roma nel momento in cui in Italia entrano gli ottomani, e questo io credo che è uno degli elementi rimossi completamente dal nostro Rinascimento. Invece questo dialogo, sebbene a volte in contrapposizione con l'impero ottomano, è un elemento importante, perché i turchi non erano barbari, Maometto II rivendicava con giusto fondamento l'eredità di Roma, avendo conquistato la seconda Roma, cioè Bisanzio. Quindi questo poneva un problema di legittimità alla corte pontificia su chi dovesse essere l'erede della sapienza antica, e non è un caso che proprio in queste storie dipinte nella Sistina è fortissima la presenza dell'antichità, quasi una forzatura, no? Da una parte si ritrae la Roma di Sisto IV come la Roma antica, c'è l'ospedale di Santo Spirito, la chiesa che aveva fatto costruire Sisto, che fa da sfondo a eventi di 2000 anni fa. D'altro canto, i grandi monumenti di Roma antica fanno da sfondo a storie invece accadute in altre parti del mondo. Quindi, allora, quella è una forzatura, però è una forzatura ideologica significativa che per me è collegata con questa minaccia dei turchi, di cui gli italiani non si rendono conto, presi dalle loro guerre intestine, un po' come adesso tutte le varie potenze regionali contro le altre, via che si sveglia una mattina e a poche centinaia di chilometri dai campi dove gli italiani si massacravano arrivano i turchi e occupano Otranto. E quindi a quel punto bisogna dare delle risposte.
Thelonious Monk, Bright Mississippi, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi siamo entrati idealmente nella Cappella Sistina con l'aiuto di un grande studioso, Antonio Forcellino. Ecco, veniamo, abbiamo parlato appunto del contesto politico, dicevamo la decorazione delle pareti della Cappella Sistina, Sisto IV quindi ne fa una questione di legittimità, quindi c'è un fine politico anche di propaganda, no, in questo progetto artistico. E allora dicevamo, quattro equipe, se vogliamo chiamarle così, quattro botteghe al lavoro in questo cantiere. Come è avvenuta la scelta? Appunto, una scelta insolita, ma perché c'erano dei tempi da rispettare?
Sicuramente c'erano dei tempi e dei costi da abbattere. Come le dicevo prima, entrare nell'aspetto concreto dell'arte non significa diminuire, ma significa entrare nel cuore, perché l'aspetto economico è sempre molto importante, soprattutto per chi vive di arte. Questi erano in fondo degli artigiani che vivevano di arte. L'abbattimento dei costi, la Sistina era stata da poco ristrutturata, era stata costruita una volta, decorata tra l'altro con un fondo azzurro e delle stelle d'oro, e quindi probabilmente c'era un ponteggio, c'era quantomeno il legname del ponteggio, un grande ponteggio, e utilizzare quello stesso ponteggio per decorare le pareti significava abbattere i costi. E questo impone, e i tempi naturalmente, impone la scelta di più botteghe. Ora, questi quattro artisti sono, tranne Cosimo Rosselli, che in effetti è una presenza che in qualche modo io non mi spiego, perché non è all'altezza degli altri, e questo si vede anche nella Sistina, e comunque... questi artisti erano i migliori in campo. Il nostro Rinascimento è stato straordinario soprattutto per la capacità di individuare i veri talenti. Non ha mediato col clientelismo, col famiglismo, neanche col risparmio economico. Ha sempre scelto le persone giuste. Le persone giuste in quel momento erano Perugino, Ghirlandaio e Botticelli, anche perché l'altro elemento che era molto chiaro al Papa, cioè la necessità che queste persone dovessero fare alla fine un lavoro che potesse sembrare fatto da un solo pittore, impone di sceglierli in un contesto evoluto ma omogeneo. E in Europa quel contesto evoluto ma omogeneo è Firenze, dove si sono formati tutti e quattro, perché anche Perugino, che è umbro, ma quando capisce quello che sta succedendo a Firenze, va a Firenze. Quindi queste quattro botteghe, avendo avuto un'omogeneità di formazione nello stesso territorio, con gli stessi materiali, avendo un comune linguaggio stilistico, erano in grado di sviluppare un lavoro difficile in tempi difficili, ma che sembrasse un lavoro unico, e quindi la scelta cade su questi pittori.
Quindi si risolve, per così dire, il problema di avere un linguaggio unitario in questa impresa.
Beh, quello diciamo che... da una parte. Sì, perché il linguaggio unitario è chiaro che quando si partecipa di una stessa cultura in una stessa città, no? Noi dobbiamo immaginare, sì, questi pittori dipingevano per dei committenti. I committenti erano gli stessi, i grandi borghesi, i banchieri, gli industriali fiorentini, illuminati. Quindi l'omogeneità di committenza fa sì che la produzione venga resa omogenea, perché per esempio questi banchieri volevano essere rappresentati in un certo modo, in maniera realistica, e quindi il realismo, la concretezza umana diventa uno degli elementi caratteristici dello stile fiorentino di quel periodo. Al resto ci pensa l'intelligenza della formazione. Come dicevo, io ho restaurato la Cappella degli Scrovegni con altri sette gruppi di restauro. Cosa avevamo in comune? Tanto la formazione, eravamo tutti della scuola dell'ICR, l'Istituto Centrale di Roma, e conta tantissimo la formazione, perché si dimentica molto spesso che la formazione nell'arte e nel restauro è soprattutto gusto, e avere lo stesso gusto è un elemento molto importante. Dopodiché bisogna fare uno sforzo per omogeneizzare la comunicazione, e questo è l'aspetto aspetto che io spero di essere riuscita a sottolineare nel mio libro, ma avevo tentato di farlo già nella trilogia Secolo dei Giganti. Questo è un po' il miracolo che colpisce ancora adesso, no? Questi quattro grandi artisti che riescono a raggiungere attraverso espediente che io, sulla scorta della mia esperienza di restauratore, ho cercato di mettere a fuoco, perché me l'immagino benissimo nelle riunioni preliminari quando si decide che pigmenti usare, è un fatto fondamentale, che tonalità devono avere alcune elementi costanti, il manto di Mosè, il verde degli alberi e l'azzurro dei cieli. Noi non riflettiamo mai su queste cose. L'arte è fatta di questo, perché quando un artista comincia a dipingere, che cosa c'ha? Dei peli di un animale attaccato a un'asticella di legno, delle sabbie colorate e delle ciotole d'acqua. Questo fa il miracolo della pittura, e allora bisogna concentrarsi su quei peli, su quelle ciotole d'acqua e su quelle terre colorate, e loro ci sono riusciti benissimo.
Tra qualche minuto magari torniamo anche sugli aspetti più economici, sulle logiche economiche, sui contratti e sui compensi. Da mesi ormai, con la chiusura di musei e gallerie, abbiamo imparato a visitare mostre e ad ammirare opere su portali virtuali. Le tecnologie digitali stanno davvero cambiando radicalmente il mondo dell'arte. Vi proponiamo una riflessione di Elio Schenini.
Una delle conseguenze più evidenti delle chiusure con le quali si sono dovuti confrontare musei e spazi espositivi nell'ultimo anno è stata indubbiamente quella di accentuare la loro presenza e la loro offerta digitale. A ben guardare, però, questa corsa al digitale del mondo museale era già in atto da tempo, e forse la pandemia ha solo contribuito a metterla più chiaramente sotto i nostri occhi. Da anni ormai non esiste praticamente più museo, alquanto piccolo e sperduto, che non disponga di un alter ego digitale più o meno accattivante e ricco di contenuti attraverso il quale interfacciarsi con i propri visitatori. Alcuni esperti ritengono però che per il settore museale la pandemia che stiamo vivendo rappresenti un discrimine epocale e che nel mondo dell'arte post-Covid nulla sarà più come prima. Tra coloro che la pensano in questo modo vi è il curatore svedese Daniel Birnbaum, il quale ha osservato, non senza qualche ragione, che il modello museale fondato sul turismo di massa e sulle grandi mostre blockbusters che vengono fatte girare da un continente all'altro, impostosi nella seconda metà del Novecento, appare ormai obsoleto. Allo stesso modo, il sistema di biennali, triennali, fiere d'arte che spingono regolarmente migliaia di persone a prendere l'aereo per volare da una parte all'altra del pianeta appare difficilmente conciliabile con la nuova consapevolezza ambientale e soprattutto in totale contraddizione con le tematiche ecologiste che molti artisti e curatori mettono al centro di questi stessi eventi. A permetterci di rimanere dentro un contesto globale, evitando però gli aspetti negativi che abbiamo appena ricordato, saranno, secondo Birnbaum, le nuove tecnologie. Grazie ad esse sarà infatti possibile dare vita a un mondo totalmente nuovo di fruire e presentare l'arte. Per verificare se vi siano dei segnali che annunciano questo cambiamento epocale, abbiamo allora provato a navigare sul sito web di quella che, anche dopo la Brexit, continua a essere una delle principali e più innovative realtà museali europee. Stiamo parlando della Tate di Londra. Quello che abbiamo trovato è indubbiamente un sito fatto molto bene, tra i migliori nel suo genere, pieno di informazioni, contributi filmati, interviste e persino tutorial pratici per dipingere come Kandinsky o per tessere tappeti come Annie Albers. Sulla mostra della sudafricana Zanele Muoli, una delle scoperte dell'ultima Biennale di Venezia, abbiamo trovato una documentazione esaustiva e una bella intervista all'artista. Tuttavia, nell'insieme, niente di così straordinariamente innovativo e soprattutto niente che possa sostituire la visita del museo e l'esperienza diretta delle opere. Per capire meglio a cosa si riferisse Birnbaum, dobbiamo allora visitare il suo ultimo progetto espositivo, che si intitola Unreal City e che è stato pensato per la città di Londra. Birnbaum, nel 2018, ha infatti lasciato un po' a sorpresa la direzione del Museo d'Arte di Stoccolma per assumere quella di AcuitArt, una piattaforma di produzione di opere d'arte legate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata che ha sede proprio a Londra. Comunque niente paura, per visitare questa mostra non è necessario andare in Inghilterra, basta semplicemente scaricare un'app sul proprio smartphone. In questo modo le sculture virtuali che autori come Olafur Eliasson, Thomas Saraceno, Coase e Alicia Quade hanno pensato per le rive del Tamigi potranno magicamente apparire anche sulle sponde del Cassarate o nei vostri salotti. Certo, il fascino della realtà aumentata è notevole e la possibilità di vedere apparire sullo schermo del telefono qualcosa che nell'inquadratura della fotocamera non c'è lascia tutti a bocca aperta. Però, passato il primo momento di infantile meraviglia, ci accorgiamo che alla fine troviamo molto più interessante il grande sole che Eliasson aveva realizzato per la Turbine Hall della Tate rispetto alla sfera infuocata un po' fumettistica che l'artista ha pensato per questo progetto. E questo vale anche per tutti gli altri artisti. Forse, perché con la rivoluzione digitale che Birbaum prefigura possa compiersi, non basta convocare alcuni dei pesi massimi del sistema dell'arte attuale, ma bisognerà che siano le generazioni più giovani a prendere in mano queste tecnologie e a fare uno strumento per un'esperienza veramente nuova del mondo.
Elio Schenini sulle nuove prospettive delle tecnologie digitali nell'arte. Il sito citato si chiama acuteart.com. Torniamo invece a una città reale, a Roma, e alla realtà della materia, che è quella degli affreschi della Cappella Sistina, appunto con il nostro ospite che è Antonio Forcellino. Abbiamo appunto parlato dell'importanza di questi aspetti materiali, in fondo questi grandi maestri che hanno affrescato le pareti della Cappella Sistina sono considerati ancora degli artigiani pur di altissima qualità in un certo senso, e il compenso si stabiliva anche in base al numero delle figure rappresentate in queste scene. È vero, Antonio Forcellino?
Certo, questa era la tradizione italiana che si prolungherà fin ben dentro il Cinquecento. Io ricordo che Sebastiano del Piombo, al quale viene affidato un dipinto in competizione con Raffaello nel 1516, quando scrive al cardinale dei Medici perché lo valuti bene, lui sottolinea, e poi ci sono più di 20 teste. Le teste era una specie di unità di misure che ci spiega anche perché poi in questi quadroni della Sistina più o meno i personaggi sono sempre quelli. Così come era molto importante il valore dell'oro zecchino che veniva messo, applicato sul muro, nelle lumeggiature oppure nei vestiti, no? Nei decori dei broccati, e i pigmenti preziosi, il più prezioso di tutto naturalmente il blu di lapislazzuli che veniva confezionata frantumando il vero e proprio lapislazzuli che proveniva dall'Afghanistan, quindi i mercanti ebrei lo portavano in Italia, lo vendevano soprattutto a Ferrara. Questi elementi, pigmenti, oro, zecchine, potevano costare fino al 30-40% dell'opera d'arte, e questo lo dobbiamo tenere molto ben presente se vogliamo capire la rivoluzione che si fa nella Sistina proprio, perché la Sistina nel mio libro è diventato anche il luogo dove avviene la grande rivoluzione dell'arte moderna. Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Signorella lavorano ancora in un contesto artigianale, sono degli uomini che producono il più bello oggetto di artigianato, un oggetto di oreficeria, un arazzo, una croce scolpita, ecco, e poi c'è la pittura che alla fine non è tanto diversa da tutto questo, bisogna ancora aspettare che arrivi qualche cattivo ragazzo perché questo cambi.
Volevo appunto arrivare all'intervento di Michelangelo, e qui siamo alla volta della Sistina. Nel frattempo il Papa è diventato Papa Giulio II, quindi un committente, abbiamo una figura di committente molto particolare e anche una personalità dall'altra parte molto, molto problematica per certi versi, quindi è veramente una coppia, questo emerge molto nel suo libro, che spiega anche poi il risultato sorprendente.
Io credo moltissimo appunto precisare il contesto storico significa anche precisare il ruolo che hanno avuto i committenti nella produzione artistica, e Giulio II è forse il modo diciamo, l'esempio che può semplificare meglio di tutti il ruolo straordinario che hanno avuto i committenti e i papi nel Rinascimento italiano. Intanto perché è un uomo straordinario da tutti i punti di vista, lo è politicamente, lo è intellettualmente, ha un gusto raffinato, ricordiamo, lui è un collezionista di sculture da sempre, quindi stranamente poi è anche un uomo d'armi, è l'uomo che scende con la spada in mano, coperto dalla neve, per conquistare alla chiesa la fortezza della Mirandola. Bene, è un uomo, come dire, è l'incontro di due uomini fuori dal comune, per adesso limitiamoci a queste parole moderate. È l'incontro fuori dal comune perché? Perché Giulio affida a Michelangelo un lavoro nel quale Michelangelo non aveva competenza. Questo è un altro aspetto su cui bisogna riflettere per capire quello che è successo nella Cappella Sistina. Ma perché? Per dipingere una volta, quindi una delle strutture più difficili, perché bisogna dipingere con la testa rivolta verso l'alto, le figure si vedono da 20 metri in sotto, ma soprattutto queste figure bisogna dipingerle su una superficie curva. La superficie curva deforma l'immagine, perché a fare tutto questo viene chiamato uno scultore, perché Michelangelo è uno scultore. Lo stesso, anche dopo la volta, continua a firmarsi Michelangelo scultore. Bene, il Papa aveva capito qualcosa, aveva innanzitutto elaborato un desiderio di rivoluzione. Il Papa non vuole dei pittori, non vuole la generazione precedente, lui poteva chiamare Perugino, Ghirlandaio, Botticelli, Pinturicchio, oppure Raffaello, quel giovane che cominciava allora già a dare prove straordinarie nella pittura. No, lui vuole una rivoluzione. E capisce che quella rivoluzione la può fare quel ragazzo scorbutico col quale litigherà di brutto prima della Sistina. Michelangelo scappa, lui scrive addirittura alla Signoria di Firenze facendone un caso politico. Lui vuole Michelangelo e Michelangelo vuole l'appalto perché è ambizioso, è avido e capisce che quella tribuna può essere la tribuna che lo lancia definitivamente nell'universo artistico, come effettivamente accadrà.
Per la rubrica dedicata all'opera d'arte in questa nuova stagione, Voci Dipinte ospita la scrittrice Melania Mazzucco, autrice de Il Museo del Mondo e del romanzo storico L'Architettrice, pubblicati entrambi da Einaudi. Mazzucco nelle sue opere ha raccontato l'arte liberando lo sguardo da schemi e preconcetti, come spiega anche al microfono di Monica Bonetti.
Credo di avere un modo di raccontare l'arte molto soggettivo, però nel quale per esempio moltissime spettatrici e lettrici si sono riconosciute con grande stupore. Questo mi ha fatto fare proprio una riflessione profonda sul genere, no?
E quindi che sia proprio questo, no? Quello che rende viva poi la storia dell'arte, che sennò rischia di restare un po'...
Tirarla giù dai muri, tirarla giù dai musei, e tirarla giù anche dalle scuole, no? Cioè dal modo in cui siamo abituati a leggere un'opera d'arte irregimentata in maniera un po' scolastica, no? E spesso senza guardarla direttamente, senza che il linguaggio dell'arte ci venga incontro, no? Quindi... cioè il famoso colore, disegno, prospettiva, luce, però facendole uscire dal quadro e poi riraccontandole e rimettendo il pittore nel suo tempo, nella sua committenza, nello scopo che avevano anche le opere d'arte, perché noi pensiamo all'opera d'arte, ma a volte erano quadri dipinti per stare in una cucina, per esempio, no? Tutte quelle lepri scuoiate, i piccioni morti, i buoi, insomma, riuscire a ritrovare il senso del farle, no? Per me è proprio il fatto di essere completamente liberi, no? Liberi nella scelta, liberi nell'amore, pazzesco per un pittore, non so, di Tocchetto, prescindendo da tutti i discorsi sulla pittura di genere, eccetera, cercare di guardare come è stata raccontata la miseria da lui, da Murillo, no? Cioè provare proprio a rovesciare i canoni.
L'educazione allo sguardo è spesso un po' quello che a volte sembra mancare, sembra una cosa così semplice guardare, quando in realtà non è per niente, cioè guardare soprattutto vedere, no?
paura di guardare, no? Proprio perché moltissime volte quando ho fatto degli incontri poi in piazza o occasioni come queste, le persone mi dicevano: io so di non sapere niente, quindi mi sento tagliato fuori, no? Perché non conosco il linguaggio, non conosco la cosa, quindi ho paura di dire sto vedendo questa cosa perché sembra una sciocchezza, no? Invece in realtà è proprio la verginità dello sguardo che guida il tuo percorso visivo dentro l'opera, ed è lì che nasce la scoperta e a volte proprio anche la cognizione vera, perché tra l'altro ti accorgi, proprio perché non hai paura di guardare, degli scarti che il pittore sta facendo rispetto alla norma, no? La stranezza che ti colpisce. E quindi sì, è importantissimo restituire la libertà di guardare. E poi naturalmente si può anche insegnare a guardare, però prima liberi di guardare.
Era la scrittrice Melania Mazzucco al microfono di Monica Bonetti. Ricordo che dalla prossima puntata Voci Dipinte proporrà ogni settimana un contributo originale per il pubblico di Rete 2. Saranno in totale 20 contributi su opere d'arte in cui la figura femminile è protagonista. Il titolo di questa serie è Donna Soggetto. Torniamo sui punteggi della Cappella Sistina, appunto con Antonio Forcellino, restauratore, architetto e scrittore, perché appunto la decorazione della volta della Cappella Sistina, dicevamo, rappresenta una vera e propria rivoluzione, anche una svolta, Antonio Forcellino, appunto, nei rapporti fra committente e artista.
Sì, perché io dicevo, questo appalto parte subito in maniera particolare, no? Tanto perché Michelangelo non è un pittore, il Papa lo vuole a tutti i costi, intuisce che lui può fare la rivoluzione. Ora, per seguire la rivoluzione che fa Michelangelo sulla volta, cominciamo dalle cose molto semplici. Abbiamo detto che i suoi maestri 20 anni prima si erano comportati come i grandi artigiani, avevano messo tanto oro, tanto lapislazzuli, tante raffinatezze, minuzie naturalistiche. Ecco, Michelangelo non mette traccia d'oro, non usa il lapislazzuli, ma usa lo smaltino per quasi sempre per il cielo. Quindi vuol dire che lui ha in mente un'arte completamente nuova, ha in mente un'arte in cui il protagonista principale è il corpo dell'uomo, che lui è capace di rappresentare con degli scorci che fino allora nessuno aveva saputo cogliere. E quindi Michelangelo, tra l'altro mostrando di appropriarsi della tecnica d'affresco, che non doveva essergli tanto familiare visto che aveva passato tutta la sua giovinezza a scolpire, invece se ne appropria in maniera straordinaria e la porta a un livello di eccellenza mai toccato prima. In più semplifica tutto il linguaggio. Nella Sistina il visitatore può cogliere la portata di questa rivoluzione cambiando leggermente l'inclinazione del collo. Questi sono i miracoli italiani: uno può vedere il grande 400 sulla parete, alza un po' gli occhi e vede un mondo nuovo, dove sono sparite le nuvole, sono spariti gli alberelli, i vestiti, le lumeggiature d'oro, tutte quelle raffinatezze che erano anche un po' delle ingenuità e che invece Michelangelo cancella per dare spazio all'uomo dipinto come mai era stato fatto prima.
Lei ha appunto accennato anche ai problemi tecnici dell'affresco e racconta nel libro proprio la crisi in cui cade Michelangelo all'inizio di questa impresa, perché non controlla, non ha la padronanza di questa tecnica a Roma, no? Quindi sottovaluta un po' questo aspetto all'inizio.
Sì, perché la crisi, intanto, cominciamo col dire, è registrata da una serie di lettere disperate al padre, ai familiari, in cui lui addirittura è convinto di essere stato punito da Dio per la sua ambizione, perché lui lo dice: tutto questo perché ho voluto fare una cosa che non so fare, perché io non sono pittore. Quindi è una crisi reale, drammatica per Michelangelo, forse la più grande, una delle più grandi della sua vita. Però lui è vittima anche di questa mania vaticanocentrica, che io dico purtroppo si è vista anche in alcuni politici recenti, in cui si deve portare gli amici da Firenze, le uniche persone di cui si fida sono i fiorentini, perché a lui era stato offerto un assistente di Pier Matteo D'Amelia, che era l'artista che aveva decorato la volta 20 anni prima con il cielo azzurro e le stelle d'oro. Questo giovane, che chiede in fondo, sappiamo dai documenti, chiede lo stesso salario che gli aveva dato Pier Matteo D'Amelia, e avrebbe potuto aiutarlo a capire come confezionare gli intonaci romani, che sono fatti con la pozzolana. La pozzolana non è un inerte, ma è un reagente idraulico. Tutti i restauratori lo sanno, quando vengono a Roma, se pensano di lasciare una cofana di malta di pozzolana, la mattina dopo la trovano indurito. Non è come la malta di sabbia e calce, che se la copri bene il giorno dopo la puoi ancora utilizzare. E quindi questo diverso reagente delle cariche vesuviane romane Michelangelo non lo controlla, quindi probabilmente sbaglia le proporzioni. Sta di fatto che i suoi affreschi muffiscono, come dice lui, probabilmente c'è un affioramento di sali che li rovina. Però poi, grazie all'aiuto di un altro toscano, Giuliano da San Gallo, lui risolve questi problemi e diventa così bravo anche tecnicamente che riesce a utilizzare per trasparenza il grigio della pozzolana. Per esempio, in alcuni occhi non mette colore, perché quella luce grigia, livida, diventa l'elemento che dà profondità allo sguardo. Quindi, diciamo, lui si comporta come un vero mostro.
Antonio Forcellino, ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione. Ci sono veramente altri tantissimi spunti nel suo libro. Non abbiamo parlato poi di Raffaello, del suo ruolo, della competizione con Michelangelo in quegli anni, ma ecco, sicuramente si può dire che cambia il riconoscimento del lavoro di creazione intellettuale dell'artista con Michelangelo e anche con Raffaello.
Sì, c'è un altro giovanotto che non è presente nella Sistina, che si chiama Leonardo,
certo,
che aveva dato il suo bel contributo alla fine dell'arte come artigianato, perché a Milano, 20 anni prima, gli avevano commissionato una Madonna con le stesse caratteristiche che doveva avere. Nel contratto viene scritto foglia d'oro, lapislazzuli, cioè, e naturalmente lui non solo non mette le foglie d'oro, perché oramai queste foglie d'oro per un artista d'avanguardia come lui, che imita la natura, diventavano una cosa un po' antica, ma quando ha finito La Vergine delle Rocce, il quadro, si rifiuta di darlo, perché dice: il compenso che abbiamo pattuito non è rispettoso del mio talento. Lui ha capito che nei quadri poi c'è un talento, e che questo talento non può essere valutato né col numero delle teste, né con la quantità d'oro, né con lapislazzolo. Questi tre cambiano radicalmente la storia dell'arte per i secoli successivi.
Ecco, quindi abbiamo concluso appunto con i tre giganti. Abbiamo iniziato in un certo senso citando il secolo dei giganti, abbiamo concluso con i tre grandi maestri. Io la ringrazio molto, Antonio Forcellino, per la sua disponibilità. Lo ricordo, restauratore, architetto, studioso di arte rinascimentale e autore di appunto Il secolo dei giganti, edito da HarperCollins Italia, e dell'ultimo saggio, appunto, La Cappella Sistina, storia di un capolavoro, per le edizioni La Terza. Grazie anche a Enea Dami e Lawrence Lurati per la regia tecnica. Ricordo che sul sito rsi.ch, la pagina podcast, potete ritrovare questa e altre edizioni di Voci Dipinte. Io vi lascio a John Coltrane. Da Emanuela Burgazzoli un saluto e a risentirci sempre su Rete 2.